Ma un giovane che desidera intraprendere questa strada, quale consiglio si sente di dare?
Beh, innanzitutto se ha realmente interesse per l'altro essere umano, perché chiaramente una buona parte di noi entrano in psicologia, nella facoltà di psicologia, perché hanno qualche problema personale, non che devono risolvere. Però al di là di questo è fondamentale capire se il rapporto con te stesso è significativo in quanto ti introduce anche a una migliore comprensione dell'altro. Quindi se sei interessato in qualche modo alla vita intima delle persone. Se ti piace, come dire, entrare nella vita intima delle persone, capirla, metà del percorso è fatto, perché ci deve essere una passione innanzitutto. Poi, chiaramente, direi anche di non scoraggiarsi, perché il percorso è particolarmente lungo, difficile anche, per motivi giusti e meno giusti, diciamo così. E di non scoraggiarsi anche sul piano della concorrenza. In Italia siamo tantissimi a essere psicoterapeuti, credo che siamo intorno ai 100.000, un terzo dell'intera popolazione europea, delle popolazioni di psicologi in Europa. Siamo tanti, forse anche troppi per alcuni aspetti, o meglio, forse tanti, ma non veramente occupati. Ci sarebbe tanto bisogno, ma non siamo tutti occupati. Quindi direi di avere molta, sì, passione per l'altro, ma anche persistenza, molta tenacia nel perseguire il proprio obiettivo.
Ecco, nella presentazione ho detto che lei è presidente della Società Italiana di Psicologia Dialettica. Ci può dire qualcosa di più su questa psicologia dialettica?
Allora, il termine ovviamente dialettica non è casuale, perché io parto dal presupposto che l'essere umano si muove intorno a due polarità. Una è quella dell'appartenenza, quindi della dipendenza dagli altri, dell'interdipendenza dagli altri e con gli altri, e l'altra polarità è quella dell'individuazione, no? Quindi della differenziazione della personalità individuale. Questa doppia natura umana fa sì che l'uomo non è mai veramente completo, mai veramente compiuto. Può dipendere troppo, oppure può individuarsi, opporsi a individuarsi troppo. Ci sono sempre degli scompensi. In questo senso non c'è mai una persona perfettamente normale, ma proprio che se, la vita umana è sempre un percorso di ricerca e di riequilibrio, di riarmonizzazione di questi opposti. Abbiamo steso questa teoria con quello che è stato poi il mio secondo analista e primo effettivo maestro, cioè Luigi Anepeta, che è morto recentemente all'inizio di quest'anno. Abbiamo steso una teoria molto ampia e dettagliata. Lui non volle mai fare, Luigi non volle mai fare una società, perché era molto, molto legato anche alla cultura antipsichiatrica, quindi non era incline all'idea di formare scuole. Io, un po' più giovane di lui, ho pensato invece di fare una società per raccogliere appunto un certo numero, no, di collaboratori, o meglio di colleghi, che poi sono diventati collaboratori, amici naturalmente, con i quali appunto sviluppare ulteriormente questa teoria e possibilmente diffonderla.
Ecco, riguardo al, è sicuramente un conoscitore delle relazioni perché ci lavora ogni giorno nel
Sì.
suo studio con i suoi pazienti. Ecco, in questo momento forse lo sono sempre state difficili le relazioni con l'altro da noi, ma in questo momento in cui le coppie scoppiano, cioè si percepisce proprio questo livello di aggressività altissimo, questa iperreazione. Che cosa si sente di dire, ecco, riguardo alle relazioni? Che cosa, in base alla sua esperienza, a tutte le persone che ha accompagnato, che ha visto, poi magari ci racconta anche magari una storia particolare. Ecco, che cosa si sente di dire in questo momento da persone altamente sensibili? Come possono sopravvivere in questo mondo?
Dunque, intanto il mondo contemporaneo, secondo me, è entrato in un imbuto. Speriamo che ci sia un'uscita, naturalmente, no? In un imbuto che è quello dell'individualismo. No? Cioè, come dicevo prima, la natura umana è mossa da due bisogni, uno di appartenenza e un altro di individuazione. Nell'ultimo secolo abbiamo attaccato sistematicamente il bisogno di appartenenza. Per appartenenza si intende il legame, si intende l'affetto, si intende la creazione di nuclei familiari, si intende la creazione di culture comuni. Tutte queste appartenenze sono state attaccate sistematicamente in funzione del fatto che le persone sono state invogliate ad essere più forti, più potenti, più abbienti individualmente, più indipendenti anche individualmente, no? Questo ha comportato appunto un attacco sistematico a tutti i legami, a cominciare anche dalla coppia, la stessa coppia, cioè in fondo la famiglia era rimasta un po' come l'ultimo baluardo, no, dell'appartenenza, mancando altre forme di comunità, la famiglia era rimasta un'entità molto coesa. E allo stato attuale, visto che l'individualismo vige ovunque, c'è intanto una ribellione sistematica degli adolescenti nei confronti dei genitori, ribellione che può essere anche passiva, anzi molto spesso è passiva, no? E il genitore non vede l'ora di sbarazzarsi del figlio inviandolo a lavorare all'estero, magari, no? E si dice anche che è una cosa bella che il figlio vada a lavorare all'estero, io non sono convinto che sia così. E poi chiaramente la conflittualità ha investito i rapporti di genere, no? Per cui si è creata una sorta di diffidenza, anche un po' paranoica, di un genere nei confronti dell'altro, no? Per cui se prima erano gli uomini, no, che, come dire, avevano nei confronti delle donne un rapporto molto denigratorio, cioè svalutante, non dico naturalmente tutti e sempre, voglio dire che era una tendenza culturale, ma oggi si ha una tendenza culturale opposta, per cui l'uomo è sempre il nemico, è sempre il narcisista e così via, no? È sempre il profittatore, eccetera. Per cui c'è una sorta di guerra di tutti contro tutti che ha terremotato completamente l'ambiente culturale, sociale, contemporaneo. Tra l'altro, siamo pure in periodo di guerre, quindi possiamo immaginare a quale livello di conflittualità reciproca è arrivato l'intero pianeta. Ora è ovvio che le persone altamente sensibili sono quelle che sono maggiormente a disagio, perché in realtà la persona sensibile ha un ritorno di appartenenza, cioè nella persona sensibile c'è un bisogno estremamente forte di legami affidabili e solidali, perché il bambino è così, ha bisogno di un legame, il bambino sensibile ha bisogno di legami affidabili e solidali, ma anche l'adulto sensibile ha bisogno di legami affidabili e solidali, no? Quindi in un regime così difficile dal punto di vista così competitivo, no? Così carico di invidia anche, no? Cioè l'invidia è diventato uno dei sentimenti dominanti nel mondo contemporaneo. Invidia vuol dire che io non ho più un amico, soltanto persone da invidiare. Non posso neanche ammirare. Prima l'ammirazione era un bellissimo sentimento, no? Adesso bisogna invidiare, no? Quindi in una situazione di questo genere, chiaramente la persona sensibile è in crisi, no? Perché i suoi bisogni principali non vengono soddisfatti. Quindi spesso si mimetizza, cerca di essere mimeticamente, cioè sul piano di finzione, adeguato all'ambiente. Finge di essere più competitivo di quello che è in realtà, più aggressivo di quello che è in realtà, oppure si introverte, cioè si ritira, si nasconde. Quindi ha questo duplice tipo di, diciamo così, di danno potenziale. Spesso l'identità falso sé, queste diciamo mimetiche false, crollano, molto spesso crollano in crisi anche patologiche, no? Attacchi di panico, momenti depressivi, eccetera, perché se vuoi essere molto competitivo, ma per natura non lo sei, spesso ti dai anche degli obiettivi irrealizzabili, no? Soltanto vai nel panico, ma vai anche in depressione quando non raggiungi quegli obiettivi. Quindi c'è, come dire, non so, ovviamente l'altra tipologia, cioè la persona che si introverte e si ritira, ha un altro tipo di danno, perché si impoverisce sul piano della socialità. Si impoverisce sul piano degli affetti molto spesso, no? C'è una quantità di danni a carico di questa tipologia umana. Una delle caratteristiche della mia teoria è proprio questa, cioè io penso che il 90% delle persone che vengono negli studi di psicoterapia sono persone altamente sensibili. E su queste persone si fa invece spesso una psicologia, non parliamo della psichiatria, molto generica e non invece direzionata a quella tipologia specifica. Quando invece il 90% delle persone che noi incontriamo a studio sono queste. Ci sono persone molto sensibili, molto ricche dal punto di vista umano, interpersonale, simbolico, culturale, eccetera, spesso anche molto intelligenti, spesso anche più intelligenti del curante, no? Soprattutto se uno psichiatra, no? Battutaccia cattiva. Difettiamo di strumenti per capire proprio questa tipologia, che invece è quella che è più presente nei nostri studi. Quindi, da un lato, chiaramente dico di essere attenti ai propri disturbi, di non, come dire, sottovalutarli, ma di non, come dire, confondersi, no, con quello che è il messaggio collettivo, ma di sapere che abbiamo bisogno di vite differenziate, di vite più prudenti, giocate con più intelligenza. E che abbiamo bisogno anche di costruire magari pochi legami, però molto affidabili, no? Poi quando si arriva ad avere un disturbo è importante anche, perché no, rivolgersi a uno psicologo, possibilmente esperto, con una qualche esperienza in questa tipologia di personalità, in modo tale da avere comunque uno scambio molto sintonico.
Succede che si intraprenda un percorso psicoterapeuta e poi sì, psicoterapia e si interrompa. Secondo lei, quali sono i segnali di un buon percorso psicoterapeutico? Che si sta
Appunto,
facendo il lavoro giusto per se stessi?
innanzitutto, secondo me, è il grado di sintonia che si stabilisce con il terapeuta. Io mi accorgo che già nelle prime sedute, se il paziente si rende conto che io l'ho capito, cioè che io lo sento, no? Quindi l'ho capito, lui è subito più tranquillo, perché c'è qualcuno di cui può fidarsi, perché lo ha capito, non perché bisogna fidarsi dello specialista, ma perché lo ha capito, lui sente di essere stato capito. Quindi il grado di sintonia è molto, molto importante, va sempre monitorato. Poi il fatto che la comprensione non è soltanto empatica, ma diventa anche una comprensione intima degli eventi di vita, e della stessa sintomatologia. Quando ci sono dei sintomi, i sintomi sono sempre spiegabili. Se il terapeuta non sa spiegarti la natura di un sintomo, cioè a che serve quel sintomo, non ha capito molto di te. Quindi su questo bisogna stare attenti. No? Le interruzioni quando avvengono? Quando appunto la persona, come dire, non si sente capita abbastanza, e quando non ha un sollievo dalla sofferenza. Bisogna stare attenti però perché il percorso terapeutico vuole tempo, quindi prima di fare una valutazione frettolosa bisogna, secondo me, che passino almeno 2 o 3 mesi di rapporto terapeutico.
Ecco, lei aiuta gli altri per professione, ma a lei, il dottor De Ghezzani, quali sono i suoi appigli nei momenti di difficoltà oggi, che insomma, di acqua ne è passata sotto i ponti, quali sono i suoi appigli?
Dunque, intanto devo dire che io ho avuto la fortuna di poter continuare a frequentare quelli che sono stati i miei maestri per molto tempo. Quindi quando avevo bisogno, io personalmente mi rivolgevo ai miei maestri, no? Quindi avere un maestro è sempre importante per qualunque cosa. Anche se sei un grande pianista, è bene trovarti un bravo maestro, no? Marta Argerich ha studiato con Benedetti Migrangeli, per esempio. Eppure è la più grande pianista del mondo, secondo me, in questo momento. E quindi è importante avere dei maestri, c'è cioè qualcuno a cui riferirti. Poi sono stati importanti anche gli studi, ovviamente, no? Quindi le letture, cioè avere 10-15 libri di riferimento, uno ne può aver letti anche 1500, no? Però ne può conservare quei 10-15 che sono veramente importanti per te, perché ti hanno detto qualcosa di fondamentale. Ogni tanto dagli un'occhiata, rileggerli, aiuta. E poi il terzo fattore, secondo me, è la storia personale. Cioè la storia personale poi deve diventare a un certo punto come un analista interno, come un maestro interno. Cioè noi abbiamo superato una serie di, no, di difficoltà, una serie di crisi, ciascuna di queste crisi è stata memorizzata con la sua soluzione. Quindi abbiamo una storia. Quella storia diventa un po' il nostro interlocutore. No? Quindi io darei questi consigli. Prima avere dei maestri, che è sempre utile, persone di riferimento. Poi leggere, informarsi, quindi avere lì anche una cultura di riferimento e poi cercare di fare della propria storia un interlocutore, cioè qualcosa su cui si ritorna. Per esempio, io consiglio spesso ai miei pazienti anche di scrivere, no? Quindi di scrivere per esempio i sogni oppure le sedute, di scrivere ricordi e di dare un senso globale a questa scrittura. Alcuni sono
Lo
portati,
fanno?
alcuni
Lo fanno, dottor Viziani?
sono portati, ci vuole anche un po' di attitudine, alcuni sono portati, altri meno, però magari hanno, che ne so, le fotografie, hanno altre cose, no? Cioè per anche avere una casa e personalizzarla, altre cose per rispecchiare la propria personalità, la propria identità. Personalmente trovo che la scrittura sia uno strumento straordinario.
Dottor Ghezzani, proprio nel libro che ho citato in apertura, Il dramma delle persone sensibili, c'è un capitolo estremamente interessante dedicato al sopravvivere alla propria creatività. In un mondo così poco creativo, le persone creative, lei fa poi alcuni esempi anche storici importanti. Ecco, ci parli un po' di più di questa, di che cosa vuol dire sopravvivere alla propria creatività.
Dunque, noi abbiamo acquisito spesso dalla letteratura, diciamo, divulgativa, psicologica, l'idea che la creatività sia una cosa carina, come dire, gentile, no? E anche allegra. La creatività invece è spesso drammatica, no? Perché la creatività è quella molto importante, molto forte, no? Perché è drammatica? Perché in realtà essere creativi significa divergere. Cioè divergere da quelli che sono i valori condivisi, comuni, se no non creo niente di nuovo, se mi limito a intrattenere, scrivo un romanzo, ma intrattengo il pubblico, probabilmente sto usando valori comuni a tutti, no? Quindi non entro in divergenza, no, rispetto al contesto collettivo. Ma nel momento in cui, che ne so, Shakespeare scrive un dramma in cui il fantasma del papà chiede a Amleto di vendicarlo e Amleto non lo fa. Non gliene frega niente di vendicare la memoria del padre, ma è chiaro che sta esprimendo un pensiero critico, cioè non ci interessa l'eredità genealogica, non ci interessa la famiglia, ci interessa la libertà individuale. O nel momento in cui Galileo dice, ma guardate che secondo me, come dire, è la Terra che gira intorno al Sole e non il contrario, si mette proprio nei guai, no? Con le autorità pubbliche, no? Quindi
Ecclesiastiche, sì.
la creatività in realtà significa, ai livelli più quotidiani, più banali, esprimere se stessi. E l'espressione di sé è sempre qualcosa di differenziativo rispetto agli altri. Ai livelli più alti significa divergere dal contesto culturale comune, creandosi qualche volta qualche problema, no? Anche se i problemi non ci vengono dati dalle istituzioni, come nel caso di Galileo, e il problema può nascere dentro di noi. No? Perché noi creiamo, immaginiamo qualcosa che sappiamo non essere coerente, no? Con i valori collettivi e quindi possiamo sentirci in colpa, vergognarci di averlo pensato. No? Quindi la creatività assume a questo punto una valenza drammatica. Per questo dico sopravvivere, no? Perché la gran parte delle persone creative, che erano appunto persone altamente sensibili, o come le chiamo io, iperfunzionali, no? Perché non è in gioco soltanto la sensibilità, ma anche l'empatia, l'intelligenza ramificata, eccetera. Gran parte delle persone che hanno prodotto valori culturali, che hanno prodotto opere d'arte, opere d'ingegno, eccetera, erano persone con disturbi psicologici. La gran parte, l'80%. Alcuni con esiti molto negativi, altri con esiti anche, come dire, felici, no? Per esempio, che so, mi viene in mente un Goethe, no? Un autore prolificissimo, che ha avuto anche momenti depressivi seri, aveva questi innamoramenti folli, ma poi depressioni importanti, però ha fatto una vita globalmente molto felice, molto soddisfacente. Che ne so, un Renoir, persona felice, così via, insomma, tanti, no? Però altri invece sono viceversa finiti male, no? Con depressioni gravi, qualche volta
Sono arrivati
raramente,
anche
qualche
a
volta, per fortuna raramente, ma anche al suicidio, no? Quindi la creatività è una ricchezza, certamente, una dote, ma come tutte le doti va gestita con molta intelligenza, quindi deve essere dosata, no? Cioè la creatività va dosata, diversamente fa male.
Lei dalla nei primi anni 80, dall'82 all'85, ho letto nel suo sito, affascinato dalla follia, frequenta l'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma. Ecco, che cosa ha imparato da quell'esperienza?
Beh, che il matto non è così matto come si dice, insomma, cioè se non viene, come dire, maltrattato dal punto di vista medico-psichiatrico, in realtà la psicosi, primo, può regredire per conto suo, secondo, che è una organizzazione mentale che può convivere anche con la normalità, ci si può convivere, no? Cioè io frequentavo non i padiglioni dove c'erano i lungodegenti, quelli molto regrediti, cioè quelli che avevano avuto pesanti trattamenti psichiatrici a base di elettroshock e di psicofarmaci pesantissimi, no? Che erano regrediti, quindi era quasi impossibile parlarci. Frequentavo il padiglione che si occupava appunto della riabilitazione attraverso le opere d'arte, attraverso la cultura artistica e la produzione anche di piccole opere, diciamo, di ingegno, poesie, quadri, eccetera, dei degenti. E io parlando con loro, che ci parlavo tranquillamente, insomma, magari qualcuno ogni tanto un pochino delirava, però non era un problema. E mi sono accorto che, insomma, voglio dire, si tratta di persone che possono perfettamente convivere con la normalità, che si mettano a disposizione un po' di mezzi per farlo, e che la loro stranezza mentale in realtà poi è in grado di produrre anche idee piuttosto appunto originali e brillanti. Quindi è certamente una malattia, la psicosi è una malattia della mente, no? Che può essere curata e che può andare incontro talvolta anche a regressioni complete, cioè nel senso a remissione completa, nel senso che va via. Più spesso la persona resta con dei disturbi, però sono disturbi compatibili con una vita normale. Talvolta anche possono persino dare alla persona come dire, una visione un po' più profonda rispetto ad alcuni aspetti della realtà.
Tanti anni dedicati alla professione e tanti pazienti che sono entrati nel suo studio fra tutte le storie, senza pensarci troppo. La prima che le viene in mente e che le è rimasta particolarmente nel cuore.
Ma no, questa è forse l'unica domanda a cui non riesco a rispondere, perché io ho avuto, devo dire, alcune migliaia di pazienti, forse 4-5 mila. Diciamo che alcuni colpiscono per la loro, per il valore di commozione che danno, no? Quindi per il dramma che esprimono, soprattutto quando non è risolvibile, però quelli che mi sono rimasti più nel cuore sono quelli che poi io continuo a vedere, no? Quelli che mi seguono da tanti e che io seguo da tanti e tanti anni e che, di cui ho visto proprio l'evoluzione, no? Cioè come dire, li ho visti crescere, li ho visti maturare, magari fare famiglia, no? E con loro direttamente o indirettamente componiamo una sorta di rete invisibile, una sorta di famiglia invisibile. No? Di persone che continuano ad avere nei miei confronti stima professionale e con le quali io ho un'attenzione non più solo professionale ma anche umana, e sono un certo numero, sono un bel numero.
Ultima domanda, dottor Ghezzani, che cosa si auspica per gli anni a venire? Per i
Per gli anni a
suoi
venire.
anni a venire?
Ah, per i miei anni a
Per i
venire,
suoi
ok.
anni a venire, sì.
Per i miei anni a venire, forse, sì, forse sì, forse un dibattito maggiore, ecco. Forse mi piacerebbe diffondere, mi piacerebbe discutere di più, questa mia visione della psicologia e della psicoterapia, perché poi io sono fondamentalmente un clinico, dibatterla, diffonderla, perché penso che sia importante vedere nella psiche individuale e anche nel disturbo delle persone una risorsa, una grande risorsa che secondo me le culture umane ancora non sanno apprezzare appieno.
Grazie, grazie dottor Ghezzani per essere
Davvero.
stato con noi e speriamo di rincontrarla presto perché ha un sacco di cose da raccontarci. Questa è stata solo una piccolissima parte. Un caro
Può essere.
abbraccio dalla Romagna. A presto.
Grazie, anche a lei.